Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Simone, una domanda. Una persona che non ha cibo, non per un giorno, ma non ha più cibo, vivrà o morirà? Morirà. Cibo serve per restare in vita, giusto? In un certo senso, non assoluto, ma in un certo senso cibo dà vita, cioè mantiene la vita. E nella Bibbia spesso si parla di cibo con il termine pane. Il pane, e pane rappresenta cibo, non è solo pane fatto con farina, eccetera, rappresenta cibo e anche pane. Come pane materiale serve per la vita fisica, serve anche pane spirituale per poter avere vita spirituale. Nell'ultimo sermone abbiamo considerato la conversazione fra Gesù e la folla che aveva ricevuto i pani e i pesci che Gesù aveva moltiplicato. E il giorno dopo vanno in cerca di Gesù volendo più pani, gratis. Hanno detto, ma che stupendo, questo qui può fare pane da niente, cioè un pezzettino per tutti, e possiamo lasciare il lavoro. E loro volevano Gesù per motivi loro, motivi terreni, e Gesù non si è offerto a loro per quello. Infatti Gesù ha rimproverato loro per quello parlando del vero cibo. Non adoperatevi per cibo che alla fine perdi, adoperatevi per il vero cibo che dà la vera vita. Poi in Giovanni 6:32 Gesù ha spiegato che Dio dà il vero pane che viene dal cielo e che quel pane quindi è il figlio di Dio, perché aveva già detto, tipo Nicodemo, che lui è disceso dal cielo. Quindi aveva detto in modo indiretto che lui è il vero pane, quello da cercare che dà la vita. La vera vita si trova solamente in Gesù Cristo. Non si trova la vita cercando di ubbidire ai comandamenti. Non c'è vita, perché nessuno riesce ad ubbidire a tutti i comandamenti. Si trova la vera vita solo in Gesù Cristo. Voglio rileggere gli ultimi due versetti che abbiamo studiato, che serve Giovanni 6:32-34, tre versetti. Allora Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Essi loro gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Allora, come ho detto nell'ultimo sermone, vedendo quello che dicono le persone dopo, non è detto che capivano quello che Gesù stava dicendo, non è detto che il loro cuore era puro dicendo dacci sempre questo pane, non capivano ancora. È simile alla donna samaritana accanto al pozzo, e Gesù parlava dell'acqua che lui dava, che uno non avrebbe mai avuto più sete. Allora, Signore, dammi di quest'acqua. Aspetta, prima vai a chiamare tuo marito. Io non ho marito. Hai ragione, non hai marito. Hai avuto 5 mariti, l'uomo con cui stai adesso non è marito. Quindi stai dicendo, senti quest'acqua, tu devi capire che tu sei peccatrice e non puoi solo dire, ah, dammi l'acqua, tu devi capire. E anche qui le persone non avevano capito tutto. Perciò Gesù va avanti per spiegare meglio per loro e tramite le scritture per noi. Il vero pane è Gesù Cristo. E questo è importantissimo capire. Allora, una cosa importantissimo capire che Gesù sta parlando in modo simbolico. Il pane materiale dà cibo al corpo, si mangia con la bocca. Il pane spirituale non è materiale, non si mangia. Non è la cena del Signore. Non è che si mangia fisicamente e poi in qualche modo... No, è... Lui sta parlando di pane in senso simbolico. Per lo spirito come c'è pane per il corpo. Pane per il corpo tu mangi e poi dove va? La maggioranza dove va? Non è che passa. La maggioranza del cibo che mangi non passa. La maggioranza diventa letteralmente, chimicamente parte di te. Letteralmente il corpo che Dio ha creato lo disintegra. Prendere le cellule e prendere l'energia dalle cellule che dà forza fisica di vita a te e quel materiale si converte in energia. Quindi tu mangi cibo materiale e si converte in energia che fa, ti fa vivere, ti fa battere il cuore, i polmoni respirano, i muscoli funzionano, il cervello funziona. Dal cibo che mangi si converta. Perché ha iniziato come energia dal sole, fotosintesi lo fa diventare pane o cibo, o gli animali mangiano quel cibo. Tu mangi quello e si torna di nuovo in energia. Che creatore! E nello stesso modo, prendendo Cristo, diventa parte di te. Rimane la sua identità sempre. Leggo versetto 35. Primo versetto di quello che stiamo studiando oggi. Seguiamo quello che sta dicendo Gesù di questo pane. E Gesù disse loro, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai fame. E chi crede in me non avrà mai sete. Prima Gesù aveva detto che il pane di Dio è colui che è disceso dal cielo. E qui, perché quello è lui, ma non è chiaro per tutti, lo dice in modo chiaro qui. Io sono il pane della vita. Gesù sta parlando. Di nuovo, mentre studiamo questo, sta parlando di pane spirituale, non qualcosa di materiale. Notiamo le condizioni che Gesù dà qui e poi i risultati. Gesù dà due condizioni che sono sinonimi, due modi di dire la stessa cosa. Lui dice, chi viene a me e chi crede in me. E nella Bibbia, venire a Gesù, andare a Gesù, vuol dire credere veramente in Gesù. Questo è importantissimo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, venite a me. Chi viene a me? Acqua scorgerà come un fiume dal suo seno. Vieni vuol dire credere veramente. Vuol dire credere in Gesù come chi può salvarmi dai miei peccati, dalla condanna che merito. Credere in Gesù, andare a Gesù, vuol dire credere che Lui, in Lui c'è perdono per la mia colpa. Poi Gesù, quello che succede a quella persona che va a Lui, che crede in Lui, dice che non avrà mai fame, non avrà mai sete. Allora, visto che Gesù sta parlando in modo spirituale, non sta parlando di fame fisico. Io ho Cristo, ma a volte ho fame. Una volta che ero in mezzo a niente in bicicletta, anni fa, se ricordate la storia, non c'era acqua e avevamo grande sete. Ma io avevo Cristo. Non sta parlando di fame fisica. Un credente, se Dio stabilisce che tu morirai così, può morire di mancanza di cibo, di fame o mancanza di acqua. Non sta parlando fisicamente. Sta parlando spiritualmente. Perché Gesù, come pane, dà vita spirituale che non finisce mai. E Gesù è completo. Non è che ti dà abbastanza forza per un po' pane fisico, tu mangi, stai bene oggi, domani hai fame ancora. Tu bevi adesso, dopo un po' hai sete ancora. Ma Gesù ti soddisfa per sempre, per tutta la vita e per tutta l'eternità. Quindi questo pane spirituale è disponibile a chi crede in Gesù come colui che può darmi la vita spirituale. Se io vado a Gesù cercando aiuto per la vita, cercando forza per ubbidire io a tutti i comandamenti, credendo che così Dio mi salverà, Gesù non mi aiuta, perché non lo sto cercando come quello che mi dà la vita. Quindi, quando vado sapendo, io sono peccatore, ho peccato contro di te, e io non posso migliorare abbastanza a pagare il mio debito, ho bisogno di un salvatore, ho bisogno del perdono, e Gesù è quello. E vado a Lui per essere perdonato. Questo è andare a Gesù. Questo è credere in Gesù. E chi va a Lui non avrà mai più fame, non avrà mai più sete, sarà perdonato, riceverà la vera vita. Allora, a questo punto, Gesù riprende loro. Aveva già rimproverato loro nel brano precedente. Rimprovera loro per il loro rifiuto di credere in Lui. Queste persone avevano visto i miracoli, avevano ascoltato l'insegnamento, avevano tutto quello che serve per sapere Lui è il Cristo. Ma non volevano inginocchiarsi davanti a Lui. Non era mancanza di prove, era un cuore indurito. Gesù dice in versetto 36, ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, ma non credete. Questo è un forte rimprovero, è un forte rimprovero, perché loro avevano visto tutto quello che serviva per credere in Gesù, ma non volevano inginocchiarsi davanti a Dio, non a Gesù, a Dio, perché capivano, Lui è figlio di Dio, è divino, i miracoli, l'uomo non può fare quello, ma non volevano inginocchiarsi, e Gesù riprende loro per quello. È importante capire che siamo colpevoli quando rifiutiamo a credere. Tutti hanno visto la potenza divina di Dio nella creazione, che dovrebbe spingerli tutti, sono inescusabili perché non si inginocchiano. Signore, Tu sei Dio, capisco che ci sei, Ti lodo e poi voglio conoscerti, cercare Dio e poi Dio farà conoscere di più tramite la Bibbia. Chi poi ha sentito la Bibbia e ancora rifiuta è completamente senza scusa. Credere in Gesù vuol dire umiliarsi davanti a Dio, riconoscendo la tua colpa, il tuo peccato, riconoscendo che non puoi migliorare abbastanza, riconoscendo che hai bisogno della redenzione, del perdono in Gesù Cristo. Quindi, come allora oggi tante persone hanno sentito abbastanza per credere, ma non vogliono credere. Questa è la realtà, e Gesù condanna chi oggi rifiuti di credere. Ma Gesù non si ferma là. Spiega chi sono coloro che vanno a Lui per la salvezza. Voi non credete, ma ci sono coloro che credono. Ma chi sono? Chi sono? Questo è un punto principale di questo brano. Chi sono le persone che vanno a Gesù? Guardiamo quello che leggiamo in versetto 37. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. E colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Questo è fondamentale. Quando dice tutto quello, e poi dice colui che viene a me, tutto quello è tutte le persone che il Padre mi dà, verranno, mettendo in plurale, verranno a me. Quindi, in ordine, Dio Padre dà delle persone a Gesù e successivamente quelle persone vanno a Gesù, credono in Gesù. Quindi il primo passo è che Dio Padre dà al Figlio delle persone. C'è un chiaro ordine qui. perché verrà è futuro, anche nel greco. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. Poi vanno a Lui, credono in Lui per la salvezza. Vanno perché sono stati dati dal Padre. Il primo passo della salvezza non inizia nell'uomo. Cioè, non solo Dio ha provveduto la salvezza per il mondo, ma individualmente il primo passo in ogni individuo che crede è che il Padre dà quella persona a Gesù da salvare. E poi Gesù dichiara una cosa: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. La persona che Dio Padre ha dato al Figlio poi verrà a Gesù per la salvezza, verrà salvato e non sarà mai cacciato fuori. Sarà salvato pienamente, eternamente. La vera salvezza esiste solo in Gesù Cristo e dura per sempre. Allora, attenzione, ho usato un aggettivo importante. La vera salvezza. La vera salvezza, non una salvezza di apparenza, che non è la vera salvezza. Una persona veramente salvata rimarrà salvata, ma, attenzione, non tutti che credono in Gesù Cristo sono veramente salvati. Abbiamo letto in Giovanni 2, dopo il miracolo dell'acqua, Gesù era a Gerusalemme, molti credevano a Lui, ma non si fidava di loro, perché conosceva il cuore di loro. Cioè, molti credevano, più in avanti vedremo, tante persone credono in Gesù. In questo capitolo, alla fine, i discepoli di Gesù lo lasciano, perché loro credevano umanamente, con una fede umana. I loro cuori non sono stati toccati da Dio. Quindi loro credono, ma non sono veramente trasformati. È una fede umana. E loro vanno via. Abbandonano la fede, ma quelli che Dio dà al Figlio hanno una fede che viene da Dio, in Efesini 2, 8-10, e poi loro rimangono, non vengono mai cacciati fuori, perché la loro salvezza inizia con Dio. Quindi c'è l'apparenza della salvezza e c'è la realtà della salvezza. Gesù va avanti e rende ancora più chiaro che coloro che Egli salva saranno salvati fino alla fine. Lui non perderà, Egli non perderà nessuno di coloro che salva. Leggo 37 a 39. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà del Padre che mi ha mandato, che io non perda niente di tutto quello che Egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Consideriamo questa verità. Il Padre ha dato al Figlio certe persone da salvare. Il Figlio è disceso dal cielo, è venuto nel mondo dal cielo per compiere la salvezza di quelle persone. Il Padre ha mandato Gesù per compiere la volontà del Padre. È stato mandato per compiere la volontà del Padre. Figlio, questa è la mia volontà. Ti mando in missione per compiere la mia volontà. E cos'è questa volontà? Che il Figlio salva e custodisce queste persone. Qui dice, e questa è la volontà del Padre che mi ha mandato, che io non perda niente di tutto quello che Egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Quindi salvo e tengo, custodisco fino all'ultimo giorno, e poi sarà risuscitato alla risurrezione di vita. Questo è molto chiaro. Questa è la volontà di Dio, la piena, eterna salvezza di coloro che ha dato al Figlio, e Gesù è venuto per compiere quella volontà, la piena, eterna salvezza. Paolo sapeva questo. E perciò Paolo, l'Apostolo Paolo, Filippesi 1:6, dichiara, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Chi ha cominciato? Colui, il Padre, e la porterà fino al giorno di Cristo. Se comprendiamo la salvezza correttamente, capiamo che la vera salvezza, non solo l'apparenza, ma la vera salvezza è sicura, perché Dio porterà avanti la sua opera in tutti coloro che salva in Gesù Cristo. Allora, ci sono tanti che dicono di credere in Gesù, ma non sono venuti salvati, perché Dio non ha cambiato i loro cuori. La vera salvezza è sicura, la salvezza finta non è sicura. In versetto 40, nel versetto 40, Gesù spiega ancora di più quello che è la vera salvezza. Seguite con attenzione mentre leggo versetto 40. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Qua Gesù parla ancora della volontà del Padre e lo spiega in un altro modo. La volontà del Padre è che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna e viene custodito fino alla fine, fino alla risurrezione di Gesù Cristo, nell'ultimo giorno. Allora, il verbo vedere, chi vede il Figlio, non è vedere con gli occhi, è un'altra parola, c'è un'altra parola che vuol dire quello. Questa è la parola che vuol dire percepire, riconoscere, vedere con il cuore. Io posso vedere un uomo e non sapere chi sia, e poi uno mi dice, ma quello è un uomo famoso, e oh, sì, è lui. Allora, io ho visto lui prima, ma non ho percepito chi è. Questa parola non è vedere, è percepire, riconoscere per chi è. Allora, quando dice la volontà del Padre è che chiunque vede il Figlio, e il verbo riconosce, il Figlio di Dio che provvede la salvezza in cui c'è il perdono, quindi riconosce questo, e poi e crede in Lui, riconosce e crede. Allora, credo in Lui per la mia salvezza, ok? E allora quella persona viene salvata, avrà vita eterna. E Gesù lo risusciterà nell'ultimo giorno, avrà vita eterna, che è eterna, va avanti per sempre. Allora, chi è che vede Gesù così? Chi percepisce Gesù come il Figlio? Coloro che il Padre dà al Figlio, che poi vanno al Figlio, ovvero credono nel Figlio. Coloro che il Padre dà al Figlio, dà a salvare, perché Dio li ha dato al Figlio, operano in loro, vengono attirati, aprono gli occhi, riconoscono Gesù e vanno a Lui per la salvezza. Credono in Gesù come il proprio Signore e Salvatore. Questa salvezza è certa perché è un'opera del Padre. Quanto è importante, voglio ripetere perché viene ripetuto qui, quanto è importante comprendere che la vera salvezza di una persona inizia con il Padre che dà quella persona al Figlio da salvare. Quella persona poi percepisce Gesù, vede in Gesù il Figlio di Dio, il Salvatore, e poi va a Gesù con fede per la salvezza. Viene salvata e rimarrà salvata fino all'ultimo giorno. Perché questa è la volontà del Padre. E Dio sempre porta a compimento la sua volontà. Nulla può ostacolare Dio da portare a compimento la sua volontà. E tante persone dicono, sì, ma io conosco persone che credevano e poi hanno smesso di credere. Sì, hai conosciuto persone che hanno avuto una fede umana. Anch'io, tante, tante persone. Allora, Gesù ha già reso chiaro che Egli è la salvezza. Questo è chiaro. Egli è il pane della vita. Egli dà vita. E andando a Lui, credendo in Lui, che c'è vera salvezza. Ma questi giudei non volevano accettare questo. Era chiaro, le prove c'erano, ma non volevano, avevano cuore duro. E così leggo 41-42. I giudei dunque mormoravano di Lui, perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. E dicevano: non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, di cui conosciamo il padre e la madre? Come può egli dire: io sono disceso dal cielo? Loro non volevano accettare Gesù come figlio di Dio, ma avevano le prove. Avevano le prove, ma non volevano umiliarsi. Non volevano inginocchiarsi davanti al figlio di Dio per essere salvati. Non volevano ammettere che erano peccatori e avevano bisogno di un salvatore. Cioè, loro avevano conosciuto Gesù come uomo. Sapevano che era il figlio legale di Giuseppe e Maria. Maria certamente era vergine quando ha concepito Gesù, ma poi Giuseppe è diventato il padre legale. Ma avevano visto i miracoli che un uomo non può fare. Avevano, se non erano presenti loro, avevano sentito che quando Giovanni Battista aveva battezzato Gesù, dal cielo veniva la voce di Dio: questo è il mio figlio amato, cui mi sono compiaciuto. Quindi era chiaro che Gesù non era un semplice uomo. Non mancavano le chiare prove, i segni, ma non voleva inginocchiarsi e dover sottomettersi al Signore dei Signori. Durezza di cuore. E tante persone oggi arrivano a vedere chi è Gesù, ma non volevano inginocchiarsi. Vedono che in Gesù c'è la salvezza, ma non volevano arrendersi a Dio e hanno lo stesso cuore. Andiamo avanti per vedere come Gesù risponde a loro. Leggo i versetti 43-44. Allora Gesù rispose e disse loro: non mormorate fra di voi, nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Nel versetto 43 riprende loro ancora per il fatto che avevano mormorato. Non mormorate fra di voi. Cioè, lui proprio riprende loro in modo molto diretto. Chi rifiuta di credere in Gesù Cristo è colpevole. Un piccolo parentesi. Tu credi in Gesù Cristo? Ma aspetta, aspetta, certamente per la salvezza. Tu credi in Gesù Cristo come colui in cui è stato dato ogni potestà in cielo e in terra? Quindi tu credi in Gesù Cristo per le tue circostanze e le prove che arrivano? O tu rifiuti di credere in Lui per quello e ti agiti e dici: non è giusto! Cioè, perché anche quello è mancanza di credere in Gesù Cristo. Gesù ha detto: ogni potestà mi è stato dato in cielo e in terra. È sovrano su tutto. E quindi quando mi arriva questa o quell'altra prova, Lui è sovrano su quella prova. Lui ha gestito perché sa che è la prova giusta per me. E credo in Gesù come il sovrano su tutto o non credo in Gesù? Prima di puntare il dito agli altri, voglio vedere se ci sono campi nella mia vita dove ho bisogno di ravvedermi, perché non credo in Gesù Cristo per chi è. Poi, versetto 44 è estremamente importante. Dichiara che nessuno è capace, nessuno ha la forza di venire a Lui se il Padre che ha mandato Cristo non attira quella persona. In altre parole, Di natura, l'uomo non ha la capacità di andare a Gesù Cristo per la salvezza. Questo perché di natura l'uomo è morto nel suo peccato. In Romani 5 leggiamo che eravamo senza forza, senza capacità. In Efesini 2 leggiamo che eravamo morti nei nostri peccati e falli. In Romani 3 leggiamo che nessuno cerca Dio. Di natura nessuno cerca Dio. Poi in Giovanni qui capitolo 3 avevamo letto, rileggo io 3:18-19. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora, il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Di natura, nessuno va a Gesù Cristo per la salvezza, perché gli uomini di natura vogliamo restare nelle tenebre. Magari mandami benedizioni, sì, proteggi la mia famiglia, sì, aiutami con le difficoltà, sì, ma venire a te per la salvezza arrendendomi, portando il tuo giogo, no. Di natura gli uomini non vogliono la luce nella loro vita. Nessuno va a Gesù per la salvezza per conto proprio. Gli uomini di natura preferiscono le tenebre, ma Dio, il brano dice, nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. Prima avevamo letto che il Padre dà certe persone al figlio, e qui parla del fatto che il Padre attira le persone al figlio, e questi chi dà al figlio saranno risuscitati nell'ultimo giorno, avevamo letto. Qui dice coloro che vengono attirati saranno risuscitati nell'ultimo giorno. Quindi dare al figlio e attirare è tutto legato insieme. Tutti coloro che lui dà al figlio, lui attira al figlio. Cos'è questo? Attirare? In Osea parla di attirarli con corde, quali corde?
Di amore.
Noi amiamo perché Dio ci ha amato per primo. E Dio opera nel cuore di una persona che non vuole Cristo e non può andare contro natura. Perché è così, è nelle tenebre, vuole le tenebre, e Dio opera nel cuore e attira a Cristo, cambia il cuore e la persona apre gli occhi, vede, percepisce il figlio e lo vuole e va a lui. Quindi l'uomo di natura non può andare a Cristo perché va contro quello che vuole, ma Dio cambia il cuore, attira la persona a Cristo e la persona vuole Cristo. E nasce questo desiderio, e nasce questa ricerca, e nasce questo desiderio profondo di voler Gesù, e va a Gesù per la salvezza, perché Dio cambia la natura. Anche qui Gesù dichiara che chi viene a lui sarà risuscitato nell'ultimo giorno, perché quando Dio salva e dà qualcuno a Cristo da salvare e attira quella persona a Cristo, e la persona va, quella salvezza va avanti fino all'ultimo giorno. Nulla può interrompere quello, perché nulla può ostacolare l'opera di Dio. Ma questa è solo la vera salvezza, non l'apparenza. Come ho detto già, il fatto che uno sembra di essere salvato non vuol dire che è veramente salvato. Non vuol dire che appartieni veramente alla vera Chiesa. Allora, ci sono chiese locali che stabiliti da Dio, la Bibbia è chiaro, ma c'è la Chiesa fatta di tutti i veri credenti. Allora, falsi credenti possono fa parte di una chiesa locale, ma nessun falso credente fa parte della chiesa vera, invisibile, fatta dei veri credenti. Non esiste un elenco umano di quello, è tenuto da Dio. In 2 Timoteo 2, il Signore conosce quelli che sono i Suoi. Allora, in 1 Giovanni, vi leggo io, capitolo 2, Giovanni parla di questo, che c'erano quelli in mezzo a noi, sembravano credenti, ma in realtà non erano dei nostri. E viene visibile, diventa visibile solo quando escono. Leggo questo, 1 Giovanni 2, 18-19. Fanciulli, è l'ultima ora. E come avete udito, l'anticristo deve venire. E fin d'ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. Erano in mezzo a noi. E come abbiamo scoperto che non erano dei nostri? Perché sono usciti. Fino a quel punto non si poteva capire. E questo è perché vari credenti hanno, ma no, io conosco persone che erano salvati, che hanno abbandonato la fede, sono morti così, quindi hanno perso la salvezza. No, avevano l'apparenza della salvezza. Ma è la perseveranza che rivela quando è stato Dio a attirare, a dare la fede. E quelli non lasciano Cristo. Noi non vediamo il cuore di una persona. Uno può comportarsi bene, può predicare, può evangelizzare, può essere attivo in chiesa senza essere salvato. Uno può dedicarsi ad una falsa religione con zelo, cioè ci sono tanti che lo fanno perché è un impegno umano, e uno può impegnarsi in una vera chiesa. Ma non è l'impegno che salva, è la fede in Gesù Cristo, come solo Lui può salvarmi. Questo è quello che salva. Le buone opere è un risultato, non è la causa della salvezza. Coloro che vengono dati a Gesù Cristo dal Padre vengono salvati e vengono custoditi fino all'ultimo giorno. I veri credenti perseverano nella fede perché l'opera di Dio è in loro. Gesù dichiara ancora una verità che ci aiuta a capire la vera salvezza nel versetto 45. Seguite mentre leggo Giovanni 6, 45. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno maestrati da Dio. Ogni uomo dunque che ha udito e imparato dal Padre, vieni a me. Qui Gesù cita una profezia che dichiara che tutti saranno ammaestrati da Dio. Gesù rende chiaro che qua, questi tutti sono tutti quelli che il Padre dà al Figlio, non è ogni essere umano. In altre parole, quando dice che saranno ammaestrati da Dio, sarà perché Dio parlerà al loro cuore. Sentiranno le verità, ma Dio parlerà al cuore e saranno ammaestrati da Dio. E saranno attirati a Cristo perché Dio aprirà i loro cuori e vedranno i loro bisogni del Salvatore. Quando Dio ammaestra una persona, vuol dire che quella persona sente e impara dal Padre. Le verità di Dio arrivano al cuore di quella persona. E quella persona che, come è scritto qui, ha udito e imparato dal Padre, andrà sicuramente a Gesù Cristo per la salvezza. Gesù lo dice, chi che questo qui, ogni uomo che ha udito e imparato dal Padre, perché Dio gli ha aperti gli occhi e vede Gesù Cristo come il Signore, quella persona è stato toccato da Dio, attirato a Cristo, vieni a me, dice Gesù, crede in me. Quindi di nuovo vediamo che la salvezza è perché Dio opera nel cuore della persona. Non ogni persona che dice di credere ha la vera fede. Tantissimi dicono di credere e non hanno la vera fede. Così dice Gesù in Matteo 7. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi cacciato demoni nel tuo nome e nel tuo nome fatte grandi opere? E loro, Signore, Signore, in Luca 13, quando la porta viene chiusa, bussano, Signore, Signore, noi abbiamo mangiato con te, tu ci hai insegnato. Si chiamano credenti, ma non sono credenti. Hanno sentito, ma non è arrivato al cuore. Ci sono tanti. Oh, quanto è importante che ci umiliamo per abbracciare Gesù Cristo di cuore con umiltà. Quindi, questo brano, e non abbiamo mica finito, ma fermiamo perché è un brano pieno. Abbiamo visto che la vera salvezza è in Gesù Cristo. Lui è il pane di Dio che dà vita al mondo. La vera salvezza inizia quando il Padre dà una persona a Cristo da salvare. Se vuoi sapere di più di questo, leggi Giovanni 17, la preghiera che Gesù fa al Padre poco prima di andare alla croce. Quindi la vera salvezza inizia con un'opera divina. Il Padre dà delle persone a Cristo, attira quelle persone a Cristo e poi loro vanno a Cristo perché Dio ha operato in loro. Vengono ammaestrati da Dio, Dio tocca i loro cuori e sentono e credono. O che possiamo vedere l'opera di Dio in noi. Se tu vedi l'opera di Dio in te, togli via l'orgoglio. Non puoi dire, ma io ho creduto, ma con quale merito hai tu? Va tutto a Dio. Togli via i dubbi. Quasi ogni vero credente ha dubbi della salvezza. È una delle cose che affronto spesso con tante persone. È normale. Ma quando ci sono dubbi di un vero credente, dove sta guardando? Sempre. Quando un vero credente dubita la salvezza, a chi sta guardando? A se stesso. Non so se sono stato sincero, non so se ho vera fede. No, è sempre pensando. Vi dico una piccola cosa. Un falso credente non ha dubbi della salvezza. Un falso credente non dubita la propria salvezza. Non ha la vera fede. E ha fede in se stesso. E quindi non dubita se stesso. Un vero credente dubita la salvezza. Un falso credente, Satana è contento, non mette pensieri nella testa, forse non sei salvato. Perché un falso credente, forse non sei salvato, corro a Cristo per la salvezza. Satana non vuole quello. Non mette pensieri in testa di dubbi. I dubbi arrivano a chi è veramente salvato, perché ci paralizza. Ci paralizzano. E perciò quando dubito, io faccio delle domande. Ma tu credi che c'è Dio? Ma certo c'è Dio. Ma credi che Dio è santo e giudicherà il mondo? Ma sì. Ma tu credi di essere bravo? No, no, sono peccatore. Ma tu riesci a migliorare per superare il giudizio? No, non riesco. Ma esiste Gesù Cristo? Ma certo, chi è? È figlio di Dio. Ma è venuto alla terra? Sì, perché? Per morire sulla croce per peccatori. Ma è rimasto nella tomba? No, è risuscitato. Quindi Dio ha accettato? Sì. Ha detto, allora tu credi. Perché veramente vedere quello è perché Dio ti ha aperto gli occhi. Non è solo intellettualmente. Tu vedi che tu hai bisogno di quella salvezza. La parte di Gesù un non credente può credere. La parte di vedere la propria condizione è perché Dio ha attirato. E ho bisogno di Gesù. Quindi io prego che possiamo proclamare l'Evangelo di Gesù Cristo a tutti. Perché noi non abbiamo minima idea chi Dio toccherà. Bisogna proclamare a tutti e Dio salverà chi salverà. Non dobbiamo mai dire, ma no, secondo me quella persona, tu non sai. Quante volte Dio mi ha mostrato questo. Io avrei saltato quella persona lì, invece Dio mi spinge e Dio li salva. E quella persona, quella persona è pronta, no, e Dio non li salva. Tu parla con tutti, proclama Cristo, il giudizio, il peccato, la giustizia che è solo in Gesù Cristo. Dio salverà. Grazie a Dio, noi siamo sicuri in Cristo e vogliamo gioire in questo. E per chi non è salvato, una parola. Guarda Gesù Cristo, riconosci il tuo peccato, umiliati e tu scoprirai, Dio mi ha attirato. La porta è aperta oggi. Ci sarà la morte e la porta sarà chiusa, ma la porta è aperta oggi. Cerca Dio con tutto il tuo cuore. Preghiamo. Santo, Santo, Santo Padre, veniamo a te perché tu sei santissimo e ogni nostro peccato è un grave offesa a te. E sarebbe impossibile per un uomo di migliorare, di cercare di più a fare del bene ed essere perdonato. No, il salario del peccato è la morte. Oh Padre, facci vedere quanto è grave il nostro peccato e quanto il peccato porta alla separazione eterna da te. Ma facci vedere che in Gesù Cristo c'è perdono, pieno perdono, dove Lui si prende tutta la colpa e lo mette su di sé e paga Lui, viene punito Lui al posto di quel peccatore. Padre, mostraci il nostro peccato, mostraci Gesù Cristo come il Salvatore dei peccatori. Ti prego. E per noi che siamo salvati, grazie. E concedici di essere portavoci per proclamare a tutti i costi la tua parola a tutte le persone che mettono la nostra vita. Aiutaci ad essere spinti, ad avere un fuoco nel cuore, a voler parlare a tutti di Gesù Cristo. Il tempo è breve. Non c'è salvezza senza sentire l'Evangelo. E ti prego che possiamo essere strumenti per far sentire l'Evangelo a tanti. Opera per la tua gloria, ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.